Dal Salmo 32-33. Il Signore veglia su chi lo teme. Esultate giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate.
Il Signore veglia su chi lo teme.
Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
Il Signore veglia su chi lo teme.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
Il Signore veglia su chi lo teme. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando il Signore Gesù fu entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione, che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e a mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.
Pace bene, amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la quinta domenica dopo l'Epifania, sempre secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo che ci viene presentato è il racconto di un miracolo, ma è un racconto dove l'Evangelista Matteo si sofferma particolarmente non a descrivere il miracolo in se stesso, ma soprattutto un dialogo che si instaura tra questo Signore, Gesù, e un uomo che era probabilmente un alto ufficiale, comunque un centurione, si dice qui, centurione colui che comandava circa un centinaio di soldati, e questo dialogo risulta essere produttivo, nel senso che ci fa capire alcune cose, alcuni valori importanti della vita di fede. Innanzitutto il Signore si meraviglia, perché questo centurione non esige neppure che il Signore Cristo entri sotto il suo tetto, perché è consapevole dalla propria esperienza che uno che sta di sopra, che comanda, può comandare, la sua parola diventa esecutrice di questo comando, perché anche lui ha dei subalterni, dei soldati, e dice a uno: va, ed egli va, un altro: viene, ed egli viene. Al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ecco, il Signore si meraviglia della fede che ha in riscontrato in questo personaggio. Un po' strano, ai limiti, a immagine comunque della società e della fede ebraica. È un pagano, ecco, un pagano che ha più fede di coloro che si ritrovano a vivere dentro il popolo eletto. Questo è un aspetto del Vangelo di oggi. Un altro aspetto è il miracolo che ne consegue. Perché che cosa succede? Gesù, di fatto, accoglie la richiesta di questo centurione e la esegue secondo la modalità che questo centurione stesso la indica, come metodo, come procedimento. Non venire da me, basta una tua parola. E che cosa fa Gesù? Va, avvenga per te come hai creduto. E quell'istante il suo servo fu guarito. C'è un racconto in questo brano del Vangelo di un miracolo che effettivamente succede, che non è legato nemmeno alla presenza fisica. La parola del Signore per operare meraviglie, per ricreare, per sanare, per guarire, per rinnovare, non ha bisogno di una presenza fisica reale, perché la sua parola è una parola che produce, è una parola di vita eterna, è una parola che non lascia spazio al silenzio subito dopo averla pronunciata, ma una parola che opera dentro la storia e rinnova il cuore degli uomini, rinnova il corpo di una persona ammalata. Ecco, dentro questo dialogo, innanzitutto la fede del centurione che si manifesta proprio mentre sta chiedendo al Signore: Signore, io ho un servo a casa mia, paralizzato, soffre, vieni. E gli disse: verrò e lo guarirò. Ecco, questo centurione, la fede di questo centurione è così grande che non ha bisogno della presenza, gli dice semplicemente: ma non c'è bisogno che tu venga, io lo so che tu con la tua parola onnipotente, creatrice, puoi salvare da questo momento in poi, quando vuoi puoi salvare. Ecco, questa è la prima considerazione, il dialogo. La seconda considerazione che troviamo in ultimo è che viene operato il miracolo richiesto senza bisogno di una presenza fisica. Ecco, tra questi due discorsi, questi due temi, no? Il miracolo per ultimo, il miracolo collegato direttamente ad una parola di vita e questo centurione che crede fermamente che il Signore Gesù può fare questo, viene citata un'espressione che Matteo mutua dall'Antico Testamento, che Gesù cita: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Ecco, quando l'Evangelista scrive, compone il suo Vangelo, quando Matteo scrive, ormai si è realizzato tutto questo. Vale dire che Gesù è già stato rifiutato e che nella comunità cristiana primitiva sono entrati i pagani. È come se Matteo dicesse a tutti i cristiani: guardate che la salvezza non è collegata e legata a nessuna prescrizione. La salvezza non è un qualche cosa che viene dato una volta per tutte, perché bisogna stare attenti che la fede si può acquisire ma si può anche perdere. Allora non c'è nessuna garanzia, cioè per il fatto che io sono dentro il popolo ebraico, per il fatto che io sono stato cristiano battezzato e eseguo a puntino tutto quello che mi è stato indicato dai comandamenti, dalla legge, dalla parola del Signore, non è detto che alla fine io automaticamente mi salvi. Cioè la salvezza non è garantita per nessuno. Alla fine della vita chi persevererà sino alla fine sarà salvo, dice Gesù altrove. E allora vediamo come questo brano del Vangelo si è realizzato nella storia sempre. Matteo, ripeto, scrive quando questi avvenimenti sono già successi, il figlio dell'uomo è stato crocifisso, è morto ed è risorto, sono entrati i pagani nella comunità cristiana, per cui l'apostolo Paolo, siamo alla seconda lettura, può dire: per avere la salvezza occorre professare la fede. E dopo aver professato la propria fede, chiunque la professi, chiunque crede in Lui, in Gesù, sarà salvato, non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui Lui stesso è il Signore di tutti, soprattutto verso coloro che lo invocano. E chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ecco, questo è l'approccio iniziale che noi consideriamo, presentiamo per una lettura attenta e più approfondita del brano del Vangelo di oggi. Lasciamo spazio a Irene, che è qui con me, siamo solo in due oggi. Lasciamo spazio a un ulteriore approfondimento di questo brano del Vangelo.
Questo Vangelo fa vedere la Signoria di Cristo sulla vita, cioè Cristo che ha il potere di dare la vita, di salvare. E poi anche la fede del centurione, come già diceva Padre Gianni, perché il Signore possa operare il miracolo, perché il Signore Gesù possa portare la salvezza, occorre la fede. E il centurione ne ha in abbondanza, perché comunque crede, come diceva Padre Gianni, che basta una parola. Basta una parola e il suo servo sarà guarito. E questa è una grande testimonianza di fede. E davanti a questa fede Gesù non fa altro che dire che la fede di questo uomo è grande e quindi va e avvenga per te come hai creduto. Che bello sentirci dire così dal Signore. Avvenga per te come hai creduto. Signore, ho creduto. E il Signore dice, bene, avvenga per te, per quello che tu hai desiderato, quello che hai creduto. E così è stato per il centurione, perché poi, mentre diceva così, il suo servo di fatto è guarito. Quindi è un grande esempio di fede, un grande esempio di signoria di Gesù Cristo, un grande esempio di misericordia, un grande esempio di salvezza. Perché di fatto si è compiuta una salvezza, il servo del centurione è stato sanato, ma si è compiuta una salvezza ulteriore, credo, anche nel cuore del centurione, che comunque già dimostrava una grande fede, ma sicuramente questa fede si è saldata, si è diventata ancora più forte grazie a questo intervento del Signore, a questo a consentire alla sua richiesta, al suo bisogno di salvezza per il suo servo. E mi sembra che, come diceva già Padre Gianni prima, anche la seconda lettura in fondo ci ricorda questo, perché nella seconda lettura viene detto: se proclamerai che Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Ecco, forse c'è un passo in più. C'è il proclamare e riconoscere che Gesù è il Signore della vita. E se credi con il cuore, se credi in Lui, ma soprattutto se credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Quindi c'è un passo in più. Cioè, la salvezza arriva anche dal credere nella morte e risurrezione del Signore Gesù, perché la salvezza l'abbiamo ricevuta grazie alla sua morte e alla sua risurrezione. E attraverso l'evento pasquale che noi veniamo salvati, che noi veniamo santificati. Quindi è un passaggio ulteriore, la fede nella signoria del Signore Gesù, la fede nella passione e morte del Signore Gesù, e in questa passione, morte e risurrezione noi veniamo nuovamente salvati. E questa è una cosa ancora più grande. Però anche la prima lettura in fondo parla di questa signoria, in questo caso di Dio, quando ci viene a dire nella parola di Ezechiele che i popoli non saranno più due ma un popolo solo, li radunerò i figli di Israele, li ricondurrò nella loro terra e un solo re regnerà su tutti loro. Non saranno più due popoli, e poi ancora li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. C'è questa certezza che il popolo riconoscerà la grandezza di Dio, il popolo riconoscerà la signoria di Dio, e questo riconoscere la signoria di Dio, la sua grandezza, farà sì che il popolo sarà unito, che sarà una sola famiglia, per arrivare poi al Nuovo Testamento a dire sì, noi siamo una sola famiglia, riconosciamo che Dio è nostro Padre, che in Gesù Cristo noi siamo suoi figli e fratelli tra di noi. E questo è il passo per ottenere la misericordia, per ottenere la salvezza, per ottenere la fede, per andare avanti e sentirci amati e salvati in ogni istante della nostra vita.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia di questa quinta domenica dopo l'Epifania. Chiunque crede in Lui non sarà deluso, non c'è distinzione tra giudeo e greco. È Lui stesso, il Signore di tutti, che si riserva di spalancare le porte del suo regno a tutti quanti, nessuno escluso. Possiamo calare dentro la nostra realtà, la nostra storia, questa indicazione, questa parola del Signore proclamata 2000 anni fa. Proprio in un momento epocale di transizione come il nostro, in un processo di globalizzazione che porta a contrapporci non solo in un ambito economico, ma anche tra le civiltà, le religioni e i fondamentalismi, questa visione della storia della salvezza che mutiamo dal Vangelo di oggi, dell'azione di Dio, di questo Dio che ha un progetto sull'umanità, su tutti i popoli, il progetto di formare una sola famiglia di cui Lui è il padre e noi siamo figli. Questo progetto diventa estremamente interessante e questa salvezza, questa proposta di salvezza che passa attraverso la fede, che è una proposta universale, diventa necessaria per i cristiani, vale a dire che i cristiani devono assumere queste logiche, questa mentalità universalistica che è proprio di Dio Padre, che non vuole nessuno escluso. La storia quindi degli uomini e delle donne all'interno dei cammini, dei popoli, è una storia in cui il vero protagonista è il Dio di Gesù, anche se questo Dio non lo vediamo, non lo tocchiamo, la sua è una presenza discreta, la sua è una salvezza che non si vede apparentemente, ma è l'anima della storia di tutti i popoli, della storia di tutti i tempi e della storia di ciascuno di noi. La storia arriverà a compimento se ci mettiamo sulla scia di quel Gesù che ha apprezzato la fede di quel pagano, il centurione. È urgente oggi più che mai far crescere, soprattutto in noi cristiani, la consapevolezza che la salvezza portata da Gesù Cristo è per ciascuno ed è per tutti, nessuno escluso. Ciò evidentemente non porta a una logica di proselitismo, ma di missione, vale dire che non devo imporre la salvezza, devo imporre la fede cristiana a chi non vuole, a chi non matura, non arriva a questa fede dopo un percorso, un processo, un cammino. Noi dobbiamo annunciare senza secondi fini, senza il fine o una logica di proselitismo, ma una logica di missione che ha la dinamica dell'annuncio e dell'ascolto, dell'accoglienza e della condivisione della vicenda l'uno dell'altro. Solo in tale contesto e con questo atteggiamento che accompagna e deve accompagnare sempre la proposta, la testimonianza cristiana, allora il processo della logica dell'inculturazione è e può diventare una prova tangibile delle parole del Signore, e comunque le parole del Signore ci invitano a seguire, a percorrere questo cammino.
Nel discorso della logica che faceva Padre Gianni, io aggiungerei la parola una logica di amore, perché quando incontri il Signore Gesù e quando scopri la sua signoria, che è una signoria di amore nella tua vita, sulla tua vita, ecco che allora l'annuncio si fa un annuncio innanzitutto di amore, perché tu hai scoperto qualcuno di infinitamente grande, qualcuno che risponde a tutte le tue esigenze, a tutti i tuoi bisogni, al tuo bisogno interiore di sentirti amato, di sentirti accolto, di sentirti accompagnato. Ed è questa risposta di amore che ti fa dire: sì, Gesù è il Signore della mia vita, il Signore Gesù è il Signore della mia vita, è Lui che porta avanti la mia vita. E quindi è questa risposta di amore che ti fa andare verso gli altri, non perché gli altri debbano credere, ma perché gli altri capiscano quanto amore c'è in questo credere, quanto amore c'è in questo ritenere il Signore Gesù il Signore della tua vita, quanto può cambiare la nostra vita sapendo che c'è qualcuno con la Q maiuscola che si preoccupa di noi, che ha il desiderio di amarci in un modo infinito e di portarci alla salvezza, di portarci alla vita eterna. Quindi è qualcosa di estremamente grande, di estremamente bello, ed è questo estremamente grande e bello che ci fa annunciare agli altri ciò che noi abbiamo veduto e conosciuto, quello che avrà sperimentato d'altronde il centurione, perché già con fede si era avvicinato a Gesù e con una fede ancora maggiore sicuramente se ne torna a casa dopo che il figlio è stato guarito. E quindi il Signore ha portato la salvezza in quella casa, ma il Signore porta la salvezza in ogni nostra casa, magari non per le vie che speriamo o che vogliamo noi, ma dobbiamo essere convinti come cristiani che Lui è la salvezza, che Lui è morto e risorto per la nostra salvezza, è morto e risorto perché ci ha amato, è morto e risorto perché vuole per noi la pace, l'amore, la gioia. Quindi dobbiamo credere a questa parola di salvezza, dobbiamo credere a questa presenza che è una presenza di amore e di salvezza. E Dio continuamente lo rilancia il suo piano d'amore verso di noi e addirittura rilancia questo piano d'amore verso tutti i popoli, verso tutti. E questa è una cosa bellissima, perché noi possiamo credere che questo amore abbraccia tutto il mondo, abbraccia l'universo intero. E quindi non c'è nessuno che deve rimanerne escluso, e noi per primi come cristiani che abbiamo sperimentato questo amore dobbiamo desiderare che questo amore giunga a tutti gli altri. E quindi anche questa è una cosa molto molto bella, che questo amore arrivi a tutta l'umanità, a tutti quanti, e che questo, l'evento pasquale di Cristo veramente è stato uno strumento di salvezza che unisce tutti quanti. Non dobbiamo noi magari con i nostri schemi, con i nostri modi di giudicare, impedire che questa salvezza raggiunga tutti, anzi dobbiamo farci promotori perché la salvezza di Dio raggiunga ogni uomo e l'amore di Dio raggiunga il cuore di ciascuno. Allora sì che ci potremo sentire una sola famiglia, come dicevo prima, padre e figli, ma perché ci possiamo sentire una sola famiglia abbiamo bisogno di ascolto, abbiamo bisogno di accoglienza, abbiamo bisogno di condivisione, abbiamo bisogno di annuncio, abbiamo bisogno di ricevere tutte queste cose che ho detto adesso, ma anche di donarle. Abbiamo bisogno di donarle in una logica d'amore perché anche gli altri credano, perché appunto l'amore e la salvezza giungano a tutti quanti. E questo Vangelo ce lo fa capire proprio bene, cioè questo centurione che si avvicina con una certa fede e che viene ascoltato da Gesù e che viene ascoltato e quindi il servo viene guarito, ma anche tutta questa dinamica. Non c'è bisogno che Gesù vada fino alla casa, perché basta la sua parola. Allora un altro insegnamento può essere quello di credere alla sua parola, perché la sua parola è una parola che salva, la sua parola è una parola che sana, la sua parola è una parola che ci porta avanti con fiducia, che ci porta avanti con amore. E quindi l'ascolto della sua parola. Impariamo ad ascoltarla, questa parola, a farla nostra, a lasciare che entri nel nostro cuore per cambiare la nostra vita, ma se cambia la nostra vita, cambia anche la vita di coloro che incontriamo o di coloro che ci stanno accanto.
Ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, in terra e in ogni luogo, nel nome di Gesù, ogni
prendiamo qui dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di oggi. Dicevamo che una parola basta una parola, basta una tua parola, il mio servo guarirà, vai, il tuo servo è guarito. È la parola che Gesù pronuncia per la guarigione del servo del centurione. Il centurione è ritornato a casa e ha visto, constatato con i propri occhi che il suo servo, paralizzato, è guarito. Ecco, quante volte troviamo nel Vangelo queste espressioni, sia fatta secondo la tua fede, oppure quando Gesù zittisce il demonio o libera gli uomini, le persone dalla possessione demoniaca. Ci sono tanti particolari che arricchiscono la scena, che molte volte distraggono da quello che è il nucleo centrale dell'episodio, soprattutto quando l'episodio viene descritto dagli evangelisti in un modo proprio meraviglioso, come un qualche cosa di grande. ma dentro questi particolari che manifestano e vogliono comunicare la grandezza del Signore, il nucleo centrale è il collegamento, è direttamente collegato alla sua parola. E questo risulta per noi un insegnamento grande. Vorrei leggervi questa lettera che Bonhoeffer scrive. Bonhoeffer è un grande testimone protestante morto nei campi di concentramento, dando la vita per la sua fede. A un certo punto scrive alcune considerazioni in una lettera circa il valore grande della parola del Signore. Magari noi non possiamo essere miracolati, non dobbiamo avere la pretesa che Gesù operi continuamente miracoli nella nostra storia, nella storia universale. Ma comunque la sua parola accolta è una parola che salva. Scriveva Bonhoeffer: comincerò qui con una confessione semplicissima. Io credo che soltanto la Bibbia sia una risposta a tutte le nostre domande e che abbiamo bisogno solo di domandare con insistenza e con un po' di umiltà per ricevere da essa la risposta. Non si può leggere semplicemente la Bibbia come gli altri libri. Si deve essere pronti ad interrogarla realmente. Soltanto così essa si dischiude a noi. Soltanto se ci attendiamo dalla Bibbia una risposta definitiva, essa ce la fornisce. Ciò dipende appunto dal fatto che nella Bibbia è Dio che ci parla. Su Dio non possiamo limitarci a riflettere per conto nostro, ma dobbiamo porgli delle domande. Soltanto se lo cerchiamo, egli risponde. Naturalmente si può leggere anche la Bibbia come ogni altro libro, vale a dire sotto il punto di vista della critica testuale, nulla da eccepire al riguardo. Soltanto non è questo l'uso che dischiude l'essenza della Bibbia, ma unicamente la sua superficie. Come non è analizzandola prima che accogliamo la parola di una persona che ci è cara, bensì acconsentendovi in modo puro e semplice. Come tale, essa risuona poi per giorni in noi, semplicemente come la parola di questa persona. Poi sempre più si rivela in questa parola colui che ce l'ha pronunciata, quanto più vi meditiamo in cuor nostro, a somiglianza di Maria, così dobbiamo comportarci con la parola della Bibbia. Soltanto se osiamo ascoltare come se qui ci parlasse davvero Dio che ci ama e che non vuole lasciarci soli con le nostre domande, noi gioiremo della Bibbia. O sono io a stabilire il luogo dove voglio trovare Dio, o lascio che sia Dio a stabilire il luogo in cui vuole farsi trovare. Se sono io a dire dove deve essere, allora là troverò un Dio che mi corrisponde sempre in qualche modo, che mi piace, che appartiene alla mia essenza. Se invece è Dio a dire dove lo si può trovare, allora questo luogo all'inizio non corrisponderà affatto alla mia essenza e non mi piacerà per nulla. Questo luogo è la croce di Gesù, e chi lo vuole trovare lì dovrà sottoporsi parimenti alla croce, come è richiesto nel discorso della montagna. Il che non corrisponde affatto alla nostra natura, bensì è pienamente contraria ad essa. Eppure questo è il messaggio della Bibbia, non solo del Nuovo, ma anche dell'Antico Testamento. Ora voglio dirti, in via del tutto personale, che da quando ho imparato a leggere la Bibbia così, e cioè non da molto, mi appare ogni giorno più meravigliosa. La leggo la mattina, alla sera, spesso durante l'arco della giornata. Ogni giorno scelgo un testo che tengo presente tutta la settimana, cercando di calarmi in esso totalmente per ascoltarlo davvero. So che non potrei più vivere bene senza di questo. Ecco, questa è la testimonianza di un grande teologo che ha vissuto dentro una storia travagliata come quella della Seconda Guerra Mondiale, che ha dato la vita per la sua fede, perché non voleva rinunciare a questa fede, che è una fede che salva continuamente, adesso, all'inizio, 2000 anni fa e sempre. E questa parola che noi dobbiamo accogliere e che ha la potenza, è disadorna, e sembra essere antiquata, scritta 2000 anni fa, alcune volte non è accessibile perché la nostra sensibilità è mutata, ma è questa parola che salva, che ha salvato il servo del centurione, che ha salvato tanti personaggi della Bibbia che sono stati guariti dalla sua parola, che continuamente opera grandi cose dentro la nostra vita.
Io volevo dire che tutto questo è veramente vero, perché anche io sperimento quando la mattina leggo la parola della liturgia del giorno, quando che poi durante la giornata questa parola cala dentro il mio cuore, e quando faccio qualcosa, quando sto vivendo la mia giornata, la parola del Signore mi torna dentro e mi suggerisce magari quello che devo dire o quello che devo fare. Quindi è una parola che, come dice il profeta Isaia, è viva ed efficace, e scende nel cuore dell'uomo e comunque lo cambia, scende nel cuore dell'uomo e lo aiuta ad andare avanti nella quotidianità, lo illumina, è una parola che illumina, è una parola viva, perché è la parola del Signore Gesù, e quindi è una parola viva. E l'altra cosa che volevo sottolineare, prima dicevo che diventiamo una sola famiglia, padre e figli, attraverso l'ascolto, l'accoglienza, la condivisione, l'annuncio, tutte queste cose che dicevo che noi possiamo fare, sono quelle che ha fatto Gesù nella sua vita, durante la sua vita terrena. La nostra fede è in qualcuno che si è incarnato, che si è fatto uno di noi, che si è fatto uomo come noi e che ha compiuto le stesse cose che compiamo noi tutti i giorni, che è stato missionario nella sua vita verso di noi attraverso l'ascolto, l'accoglienza, la condivisione, l'annuncio, e soprattutto attraverso l'aver dato la sua vita per la nostra salvezza. Quindi abbiamo davanti un buon maestro, e questa incarnazione del Signore Gesù deve farci riflettere, ci deve portare ad avere lo stesso atteggiamento che lui ha avuto verso il Padre, quindi verso Dio, e verso i fratelli. Abbiamo appunto, come dicevo, qualcuno che è in grado di insegnarci bene come dobbiamo fare a vivere, sia attraverso la sua testimonianza concreta, attraverso la sua incarnazione, sia attraverso la sua morte e resurrezione, sia attraverso la sua presenza viva, continua in mezzo a noi, della sua parola, che ci è stata data, ci è stata lasciata, perché noi potessimo camminare nella certezza che Lui ci guida e attraverso la Sua parola ci illumina. E poi, come diceva il primo canto, abbiamo pure l'Eucaristia, abbiamo i sacramenti, abbiamo l'Eucaristia, che ci conferma in tutto questo, che ci dà la forza per andare avanti con fede, la forza di avere quella fede che ha avuto il centurione, che si è fidato sulla parola. La parola a cui ha dato fiducia l'ha premiato.
Penso che possiamo concludere questo nostro commento. Auguriamo ai nostri amici ascoltatori una buona domenica, un buon giorno del Signore, che possiamo vivere e accogliere questa parola facitrice di salvezza. Buona domenica da parte di Padre Gianni.
E Irene.